E con 3, 2, 1, go! Buongiorno a tutti, sono Chicco Casolari.
Ma buongiorno!
Dall'altra parte c'è Miki Ferri.
Sono io.
Non lo crederete, ma siamo ancora qui, un altro venerdì insieme, 21 di marzo 2025. E per chi non ci crede, verrà estate anche quest'anno.
Prima o poi.
E lì dopo musica si canta, balli, cose, feste. E sai, cari amici, questa mattina parliamo proprio di musica, però
esatto,
dal punto di vista tecnico della
esatto, una
voce.
Cosa molto tecnica oggi.
Grazie per avermi convocato questo ospite straordinaria, grazie intanto a Roberta Ferrocino che occupa la parte tecnica questa mattina, a Bicio Gherardi per la regia generale. Abbiamo con noi, e diamo a lei il benvenuto, Valentina Cavazzuti.
Buongiorno a tutti,
ciao.
È un grandissimo
ciao.
Piacere essere qui.
Senti, se io ti definissi vocal coach, tu mi dai un pugno, a distanza ce l'abbiamo, quindi non dovresti farlo troppo.
Non ci arriva.
Ti succede nulla. No, assolutamente. Diciamo che vocal coach è un termine molto in voga, no?
Esatto.
Per definire, però mi definirei insegnante di canto, vocal trainer, esperta in vocologia artistica, però anche vocal coach, va benissimo.
Ci siamo, questa è la radio Non è un frigo, oggi musica, parole e canzoni. Avremo anche due collegamenti telefonici. Pensavo volessi darmi veramente
non ti vedo con la lampada davanti.
Male,
ce l'hai proprio
ferirmi.
Davanti agli occhi.
Senti, Valentina, vi è venuto a un certo punto vi è venuta un'esigenza assieme a due colleghi, nella
sì.
fattispecie Angelo Galeano, che è un controtenore famoso a livello nazionale ed internazionale, e ad un medico. Miki, aiutami con i cognomi, perché ecco, Franco Fussi.
Mi metto gli
occhiali.
Franco
Fussi.
L'ho trovato. Franco Fussi, foniatro, Torino, medico. Ecco, che sentiremo entrambi al telefono, perché sono
si abitano lontano.
Tutti e due abbastanza
esatto.
lontani, a differenza di Valentina, che invece è la nostra conterranea.
Sassolese, doc.
Sassolese al 100%. Sonos Academy è la tua accademia musicale, dentro la quale da tanti anni
lavoro per Moreno e Alessio, Moreno Bartolocelli e Alessio Borghi, mitici, B&B.
Esatto. Senti, ti stavo dicendo, a un certo punto della vostra carriera vi viene in mente di scrivere un testo, peraltro
esatto.
anche abbastanza
esatto.
corposo.
Esatto, sono
male.
920 pagine.
Cioè un po' tipo Il Signore degli Anelli.
Brava, è proprio quello, però
scorre. Non,
scorre, sì. Tra l'altro è il secondo che scriviamo insieme, perché nel 2021 è uscito sempre per Volonté Edizioni La Voce nel Musical, che era dedicato invece al mondo musical. Questo invece fa proprio riferimento al Master di Vocologia Artistica e a Vocologia Artistica, poi magari ne parleremo, e quindi è un compendio di più elementi, insomma, quello scientifico e quello didattico e performativo.
Quasi tutti i cantanti muovono molto le mani. Michi.
Sì,
sto
davvero.
Cercando di
io, non... ma io forse più da insegnante
no,
questa cosa,
allora,
non lo so.
Tanto l'hanno sentito i nostri ascoltatori. Fallo in aria e non farlo sul tavolo.
Va benissimo.
Perché sennò si sente quel microfono.
Tutta la ritmica è gentilmente offerta fin qua.
Valentina.
Esatto. Ci sta,
ha suonato i tamburi.
Sentite, no, dico, stamattina è una puntata un po' speciale, perché abbiamo intervistato decine di cantanti, abbiamo parlato di musica in tutte le sue, diciamo,
certo.
Possibili declinazioni, però non ci eravamo mai occupati della tecnica. Allora, senti, qual è il primo lavoro che si fa fare, parlo a te come insegnante prima che
certo,
prima che
come cantante, certo.
Cantante, che cosa si fa fare all'allievo? Giornata zero. Io arrivo,
tipo l'allievo tipo che arriva a scuola.
Picco. Non ho mai cantato.
Esatto,
non professionista, è un principiante che arriva
esatto,
a scuola.
Io arrivo da te.
Beh, innanzitutto si parla un attimo con lui, una piccola intervista, no? Per capire come mai è lì, da quanto si è mai cantato. Vabbè, è un principiante, però magari lo fa come hobby, oppure si è cimentato, no? Nella sua vita. Lì bisogna intanto capire un po' quello. Oppure se magari in passato ha fatto già delle cose. E poi perché ama la musica, perché ho voglia di cantare, no? Quindi, perché penso che l'approccio empatico sia la cosa fondamentale in questo senso, perché alla fine cantare tutto quello che ruota attorno all'arte non si potrà lasciare questa cosa. Poi sicuramente lo ascolti, gli chiedi di cantarti un brano, quello che vuole, qualsiasi cosa, e il più delle volte lì è il terrore, perché chiaramente è più difficile cantare in un'aula chiusa davanti a uno sconosciuto che su un palco magari davanti, sì, perché non è facile, non lo fu neanche per me. E lì ti fai un'idea, perché tante volte rimani stupito, cioè chi arriva e dice no, io non sono portato, non ho questa grande voce, non mi sento, eppure in realtà sfodera dei grandi talenti, e insomma, e quindi ti fai un'idea, fai un po' un prospetto, è una sorta di diagnosi della situazione iniziale. E quindi nel mio caso, ad esempio, mi faccio, no, un po' uno schema mentale scritto di quelli che sono i suoi punti di forza, eccetera, eccetera, i suoi talenti, e poi ti chiedi anche quelli che sono i suoi gusti, quindi quello che ascolta, quello che vorrebbe cantare, quello che gli piace cantare, perché è fondamentale anche partire da quello. E da lì poi inizia il lavoro. Se è un principiante, si inizia così, diciamo.
Senti Valentina, un mostro sacro della musica scritta, Mogol, nella fattispecie, direi un paio di mesi fa, in una lunga intervista che ha rilasciato in televisione, non ricordo se era Canale 5, mi è capitato di ascoltarlo, peraltro un'intervista molto interessante, sosteneva che non esistono persone stonate, cioè che tutti in un qualche modo hanno un'intonazione.
Beh, oddio, direi. Diciamo che sicuramente è possibile migliorare l'intonazione per chi ha dei problemi, assolutamente, lavorando sull'air training, lavorando in tanti modi. Ed è in realtà chi si definisce stonato tante volte poi non lo è. Tante volte chi si definisce stonato in realtà ha dei problemi magari leggermente crescente o calante, no? Sulla nota, ed è proprio perché non ha tecnica, non sapendo gestire tecnicamente il suo strumento, respirazione, cavità di risonanza, eccetera. E magari basta riequilibrare uno di questi elementi e magicamente poi in realtà si intona. Certo. Altre volte è un lavoro un po' più lungo. Diciamo che un miglioramento sicuramente c'è, e poi bisogna capire se c'è qualche problema dal punto di vista proprio dell'orecchio, oppure se è solo una questione di allenamento o, ripeto, tecnica, perché tante volte è così, tante volte è così, forse è questo che intendeva. E comunque sia, devo dire che è fondamentale inquadrare il proprio strumento, cioè a volte chi non ha mai avuto un'esperienza né con un insegnante né a livelli diciamo più professionali, non sa nemmeno quello che è adatto a lui, quello che può cantare rispetto a quello che è proprio che il suo strumento, inteso come corde vocali, come, no? Come cavità di risonanza, eccetera, e quindi non ha idea di quali sono i pezzi, i brani e i repertori che può fare meglio. E questo, già capire questo, può aiutare tantissimo, perché a volte, soprattutto poi nella musica moderna, dove le tonalità si possono cambiare, si possono stravolgere i brani, no? Quindi c'è un'ampia scelta e un'ampia possibilità, tante volte questo fa la differenza.
Tanti anni fa eravamo molto giovani, partecipammo a vari corsi di dizione dove ci insegnavano varie cose, tra cui il controllo del respiro e del diaframma, che è, io credo, il vero diaframma, Michi, diaframma. Uno dice, cos'è il diaframma? È quella roba che ti fa esprimere una nota piuttosto che un'altra, e soprattutto ti dà, io credo, correggimi se sbaglio, la timbrica caratteristica, cioè il fatto di riconoscere una voce rispetto a un'altra, anche perché se la va a costruire proprio grazie al lavoro che il diaframma fa.
Diciamo che la respirazione, le dinamiche respiratorie sono fondamentali, perché sono un po' la benzina, no? Ti permettono di gestire l'intensità. Quello che invece dà, proprio quello che dicevi tu, che hai ragione, è fondamentale soprattutto nella musica leggera, il timbro, quello che tu per radio, no? Ascolti un brano e dici mi sono innamorato di quell'artista perché mi ha qualcosa di speciale, di te, certo. No? Quello lo dà il rapporto tra quello che diciamo è il tuo strumento, le tue corde vocali, ma soprattutto come gestisci quello che è il megafono che abbiamo dentro di noi, cioè proprio come siamo fatti, e perché è come uno strumento, no? E quindi c'è chi anche a livello di viso, di cavità orale, eccetera, ha una determinata conformazione rispetto a un'altra, e in base a come a quella che è la sua biomeccanica, la sua fisiologia, il rapporto a come gestisce questi spazi, dà il timbro, è il motivo anche per cui è quello il tuo timbro naturale, il timbro che utilizzi a cantare, ma è il motivo per cui, ad esempio, quando si parla di imitazione di grandi cantanti, si può imparare a imitare delle voci anche che sono distanti da te, modificando la cavità di risonanza e quindi il timbro, capito? Anche quello si può imparare, e quindi trasformare quello che è il tuo timbro naturale, farlo assomigliare a quello di qualcun altro.
Molti cantanti, soprattutto quando vanno a cercare note un po' particolari o fuori da quella che è, diciamo, la piattaforma convenzionale, di la comfort zone dentro cui cantano di solito, mettono una mano all'orecchio.
Sì, mi viene in mente, vabbè, questa è una cosa un po' a proposito alla Mariah Carey, nel senso, quelle note molto molto acute, no? Sai, secondo me è più scenico, posso dirti, perché non cambia tantissimo. È una roba, quello che dicevi tu prima, no? Voi cantanti tendete a... è la stessa cosa, cioè sono gesti più scenici, più d'impatto, più che non... perché in realtà può essere più un discorso proprio di sensazione, ma in realtà non... cioè, a meno che non stai cantando in coro e quindi magari per sentirti meglio, no? Per stai armonizzando, stai, hai... allora hai meno, senti meno chi hai di fianco. Però io la vedo una cosa anche più, no? Che aumenta l'impatto, cioè anche visivamente sul pubblico. Sono tutte...
Io ero seduto in seconda fila al Teatro Carani quando con la Sonus Academy avete performato uno show meraviglioso chiamato Le Dive, se non ricordo male.
Sì, questo è uno show, non lo abbiamo fatto con Sonus, ma è un'idea in realtà mia di Angelo Galeano, e è uno spettacolo dedicato alle tre grandi, sai, dive degli anni 90, certo, no? Quindi Whitney Houston, Mariah Carey e Celine Dion, e abbiamo voluto farle un tributo, che poi tra l'altro abbiamo portato in giro, è stato fantastico. Fantastico farlo a Sassuolo, a casa nostra. È uno spettacolo che abbiamo ideato noi, e perché abbiamo studiato la voce di queste tre dive per dei lavori che abbiamo fatto, che abbiamo presentato anche a un convegno alla voce artistica, insomma in Italia, proprio da Franco Fussi, che organizza ogni due anni a Ravenna, ma anche non solo lì. E quindi abbiamo avuto modo di approfondire le loro voci. Io poi le amo tantissimo come artiste. Giulia Bellè, che tu conosci, che è una mia amica e cara, è una collega, e ama molto anche lei una di queste cantanti. E poi ho chiamato lei, ma anche una cantante bravissima di Torino che si chiama Teresa Gioda, e abbiamo impersonato le tre dive.
E tu bellamente sei salita sul palco a un certo punto, come io vado di solito a prendere l'autobus, ha preso posizione sotto l'occhio di bue e ha cantato questa canzone di Whitney Houston in un modo incredibile. Si parla di voci e Whitney Houston, cara Valentina, sicuramente è stata, anche se poi contestata, certo, per tutta una serie di altri motivi, è stata sicuramente una voce straordinaria che è nata inaspettatamente probabilmente da un artista che non era nata per fare quel mestiere. Poi non ricordo bene tutta la sua storia, tu magari puoi aiutarmi.
No, la mamma era una cantante gospel, anche piuttosto conosciuta, perché era corista di Elvis Presley, di Aretha Franklin, quindi di grandi artisti, imparentata anche con Dionne Warwick, che credo fosse la cugina, che voglio dire era un'artista popolarissima. Quindi lei è cresciuta negli studi di registrazione ascoltando le più grandi voci americane,
certo.
Esatto.
Coautore di Vocologia Artistica, abbiamo al telefono questa mattina il dottor Franco Fussi. Ciao Franco, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Scusa se ti disturbiamo in orario di visita, immagino sarai in corsia o comunque ti sarei preso un piccolo break per partecipare a questa trasmissione che, come sai, la Radio Non Frigo va in onda in tutto il mondo, siamo web, quindi rischiamo di essere ascoltati nei quattro angoli della terra.
Vabbè, sono qua nel mio studio.
Benissimo, qua in carne ed ossa abbiamo la tua collega Valentina Cavazzuti, che restituiremo alla fine della trasmissione integrale, così come quando l'abbiamo incontrata. La domanda che voglio farti, Franco, è ovviamente una domanda tecnica. Cioè, tu da foniatra di cosa ti occupi?
Beh, la specializzazione in foniatria si occupa a risolvere le patologie che sono attinenti alla comunicazione, di disturbi della comunicazione, quindi voce, parola e linguaggio. In particolare io mi sono dedicato alla voce perché la passione per il canto, e quindi fin da piccolo andavo a teatro d'opera, quindi poi ho scelto proprio questa specialità per mettermi un po' al servizio dell'arte vocale, quindi dell'artista che ha varie necessità, che possono essere mediche, psicologiche, riabilitative, tecniche, chirurgiche, un po' tutto questo ambito. E proprio da questa necessità nasce poi la voglia di mettere anche in relazione tutti i professionisti che lavorano sull'artista, quindi il maestro di canto, il vocal coach da un lato, quindi l'aspetto tecnico formativo, ma anche dall'altro il sanitario, quindi il logopedista, il medico specialista in foniatria o l'otorinolaringoiatra, proprio perché si crei un dialogo il sempre più possibile utile a far sì che ogni professionista conosca l'ambito dell'altro, per poter essere insieme un team al servizio del cantante, dell'artista.
Quali sono gli strumenti utilizzati in foniatria?
Allora, per fare la diagnosi, una diagnosi clinica, che poi è una diagnosi non solo organica ma anche funzionale, anzi io direi funzionalista, perché deve prendere in considerazione un po' tutto il mondo che circonda il cantante, non solo familiare, ma anche lavorativo, ma anche il tipo di prove, ma anche il tipo di stile, il tipo di gestione, diciamo, della sua quotidianità. Gli strumenti che utilizziamo per analizzare la voce sono soprattutto due punti di vista, diciamo quello visivo endoscopico, quindi la laringostroboscopia, che permette di visualizzare l'andamento vibratorio delle corde vocali, vista rallentatore, quindi poter esaminare quali problematiche ci possono essere sia di tipo funzionale, cioè il movimento che le corde vocali fanno, ma anche di tipo organico, gli eventuali danni che possono essere occorsi in un artista, dall'evento traumatico acuto, il polipo, l'emorragia, all'evento invece che denota una carenza tecnica come i noduli delle corde vocali. E dall'altro lato possiamo vedere invece l'altro punto di vista, è quello fisico-acustico, cioè l'analisi del segnale vocale con la spettrografia, con la fonetografia, ci dà proprio un po' un'immagine dell'andamento del suono, quindi la ricchezza degli armonici, se ci sono rotture di suono, se ci sono sbilanciamenti nelle risonanze, se ci sono fughe d'aria, tutti elementi, insomma, che ci fanno poi dare i consigli giusti per avere una soluzione all'eventuale problema percettivo, vocale, perché poi è la percezione che è un po' il punto di raccordo. Certo. Di tutto quello che noi andiamo a fare con gli esami.
Senti, nella tua lunga carriera hai avuto modo di entrare, diciamo, in contatto professionale con soggetti non semplicissimi. Cito uno tra tanti, Renato Zero, piuttosto che Laura Pausini, entrambi con caratteri che credo siano poco, come posso dire, docili alla tecnica medica.
Ogni artista ha la sua personalità. Devo riconoscere che nel canto lirico, per esempio, il cantante è molto più laringocentrico, cioè molto più centrato sulla salute e impaurito da eventuali danni che possono occorrere alle sue corde vocali. Nel canto moderno forse un po' di meno, ma ultimamente poi con l'evoluzione, il fiorire di tutte le metodologie di canto moderno, c'è molta più sensibilità anche in ambito del canto moderno non teatrale sugli aspetti della salute. Poi fa gioco anche molto la personalità del singolo, per cui c'è quello più scontroso, quello che nella sua scontrosità in fondo vuole soltanto proteggersi da eventuali assalti esterni, no? Sai, sono molto condizionati dall'esterno gli artisti, soprattutto quelli in vista, ma ci sono però anche quelli molto 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 tranquilli, molto semplici da gestire, come Lisa, come Laura Pausini, che invece sono proprio in una relazione molto empatica con il medico, e altri magari un pochino più difficoltosi, che però poi dopo un po' di tempo, quando comunque cominciano a sentirti dalla loro parte, si sciolgono e quindi diventano anche loro molto più gestibili e anche molto amici. Vedi quelli che hanno accettato di fare la prefazione al nostro testo.
Esatto. Cioè, tra gli altri, ecco, lascio questa cosa, diciamo, volutamente fuori da queste interviste, perché naturalmente vorrei che i nostri amici ascoltatori potessero approcciare il libro e goderne a pieno. Sono 900 e passa pagine, quindi avere anche il tempo per poterne godere senza troppa fretta. Senti Franco, una curiosità, come possiamo fare per mantenere le corde vocali, la voce in salute, anche se siamo, diciamo, operatori della radio piuttosto che cittadini normali e comuni?
Cercare di stare alla larga dei due nemici principali, che sono la disidratazione, e tutti gli stati infiammatori delle vie aeree producono disidratazione delle corde vocali, perché un segreto del lavoro facile e economico della corda vocale è quello di mantenere le corde vocali idratate, perché così riusciamo a produrre meglio l'onda mucosa senza sforzo, senza affaticarci. E dall'altro lato evitare l'abuso vocale, quindi il fonotrauma, che è evitare l'abuso vocale acuto, quindi le urla improvvise e protratte, o anche l'utilizzo prolungato della voce durante il giorno, quando non siamo in possesso di una buona tecnica di accordo pneumofonico, cioè di saper respirare bene, saper proiettare bene, e soprattutto l'utilizzo delle nostre cavità di risonanza, che ci servono proprio per rendere più udibile la nostra voce con minor sforzo possibile, quindi lavorare in economia.
Quindi evitare anche magari, non so, l'abuso di tabacco piuttosto che bevande, no?
Sì, anche perché l'alcolico, come anche il fumo, hanno un'azione vasodilatatoria e seccante per le nostre mucose. Ovviamente se i capillari della nostra laringe, delle nostre corde vocali si indeboliscono, poi capita la volta che facciamo uno sforzo che abbiamo un'emorragia cordale. Vedi alcuni celebri cantanti dell'estero.
Certo. Senti, non voglio rubare altro tempo ai tuoi pazienti, sei stato gentilissimo. Franco Fussi, un coautore del libro probabilmente più interessante dal punto di vista tecnico e storico sulla vocologia artistica. Grazie per tutto ciò che fai, Franco, e speriamo di averti un giorno qui ospite insieme a Valentina live dai nostri studi di Sassuolo, che come sai è capitale in quanto Roma risulta essere succursale.
Grazie a voi e buona voce a tutti.
Ti regaliamo però qualcosa, visto che ci hai concesso questo spazio. Il prossimo brano musicale che ascolteremo questa mattina, caro Franco, è di Mengoni, che hai conosciuto anche tecnicamente, hai avuto credo tra i tuoi ospiti, se possiamo definirli così,
sì.
Con i tuoi Servigi lui è riuscito a cantare tante cose meravigliose, tra cui anche Credimi Ancora.
Perfetto, grazie della dedica.
Il fatto di esserci, cari amici, questa mattina ascoltati Credimi Ancora di Mengoni non è stato casuale. Dicevamo prima, perché si fosse collegato solamente in questo istante, che il dottor Franco Fussi, che avevamo in linea telefonica qualche minuto fa, è stato il suo foniatra.
Esatto.
Qui con noi c'è Valentina Cavazzuti, vocal coach, yes. Vocologa, forse vocologa non è contemplato tra i temi, sì. Me l'hai concesso. Ok,
sì, vocologa, sì, certo che sì.
Assieme a Franco, al dottor Franco Fussi e a un personaggio noto a livello internazionale che tra qualche istante entrerà in questa trasmissione, attraverso il telefono, ci dispiace
sì,
di questo,
sono
ma
lontani
siete
oggi.
Lontani, quindi ha scritto questo libro sulla vocologia artistica, cari amici. Questa mattina, cari amici ascoltatori, vi regaliamo la presenza qui a Linea Radio del controtenore Angelo Galeano. Ciao Angelo, benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Che bella voce, arrivato. Come stai stamattina? Bello, abbiamo già fatto i lavori mattutini, no?
Ah sì, ormai.
Grazie, sì.
Senti, una domanda banale e magari anche se però pleonastica, però te la faccio. Cosa fa un professionista della voce della, al mattino quando si alza?
Ah, la prima cosa è il check vocale, sicuramente. un paio di vocalizzi, qualche NG, qualche vocalizzo un po' speciale. Ogni cantante ha il suo, per vedere se la voce è a posto, soprattutto dopo aver fatto una bella dormita, che è la cosa più importante per un cantante, dormire, fare una vita un po' monastica, insomma, per controllare che tutto vada bene. Però di solito fare il check vocale, fare qualche suono per vedere se è tutto a posto, ecco.
Abbiamo fatto questa domanda a tanti tuoi colleghi, principalmente di musica, cantanti di musica leggera, quindi con molte meno pretese, no?
Dalla molto voce, meno monastici soprattutto.
Quasi tutti dicevano che comunque qualcosa di caldo, poi non hanno specificato che fosse caffè, tè, piuttosto che una bevanda anche, non so, semi-alcolica, caldina al mattino, poteva fare bene. Senti Angelo, siamo qui e abbiamo come ostaggio Valentina, quindi se la rivuoi come l'hai vista l'ultima volta.
Ah, che bello sentirci anche qui.
Esatto.
Senti, racconta agli amici ascoltatori rapidamente la tua storia, Angelo, che è abbastanza lunga.
Io nasco come cantante classico, tra virgolette, nel senso che mi sono occupato per tanti anni di barocco, di musica del 6 e del 700, poi la grande passione per il teatro musicale mi ha portato a occuparmi di musical e di allenare cantanti di repertorio di teatro musicale contemporaneo. Ho allenato poi allenato cantanti di musical, ma anche poi cantanti d'opera, ma anche cantanti di repertorio cosiddetto moderno, quindi cantanti della scena rock e pop nazionale, e ho anche poi diretto spettacoli di teatro musicale contemporaneo, cosiddetti musical. Mi sono anche occupato di fondare cori, gruppi vocali nel corso degli anni, che poi hanno girato l'Italia. Ho fatto, diciamo, mi sono occupato di tutte le sfaccettature che il canto degli ultimi 400 anni ha creato, per cui dal barocco all'opera, al contemporaneo, al musical, e poi insomma, quando sono approdato alla didattica negli ultimi 20 anni, ecco, la didattica mi ha assorbito tantissimo, per cui mi sono occupato di formare sia gli artisti che i didatti, e quindi fare anche corsi per insegnanti di canto.
Per insegnanti.
I dati del futuro.
Senti Angelo, un'altra domanda che è una curiosità mia personale, magari ti sembrerà banale, ma al conservatorio, studiando canto, necessariamente va studiato anche uno strumento musicale o possono essere completamente svincolati?
Ai miei tempi c'era l'obbligatorietà del pianoforte per i cantanti d'opera, per cui si studiava pianoforte complementare. Credo che ancora adesso per i cantanti d'opera sia obbligatorio il pianoforte complementare. Nei corsi attualmente, sia di canto jazz che di canto pop, immagino ci sia, anzi sono quasi sicuro che ci sia l'obbligatorietà del pianoforte, della chitarra, per strumenti, insomma, di avere uno strumento polifonico per
accompagnare magari il proprio trainee. È molto interessante questo aspetto della musica. La musica è, io credo veramente, la chiave di comunicazione forse più primordiale, credo, dopo, no? Perché anche i primi suoni probabilmente che no, gli uomini preistorici facevano tra loro erano fondamentalmente, non so, gutturali, insomma erano uno strumento proprio, la voce era proprio strumento di avvicinamento, ecco, voglio parlarti, quindi dico qualcosa.
Sì, emettevano, giusto.
Quando, altra domanda thriller, quando si parla di arrangiamento in un pezzo musicale, di che cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando di ricondurre un brano a un'atmosfera, a un mood, secondo me, e quindi poi prima che a una strumentazione e poi all'adattamento per una voce, per un particolare artista, e quindi dobbiamo chiedere a quale atmosfera vogliamo richiamare e poi a che stile. Tra l'altro nel nostro libro c'è finalmente una definizione di che cos'è lo stile di un brano musicale vocale. E quindi l'arrangiamento spesso è anche una riproposizione di un brano in un altro stile, lo spostamento di stile, che può essere uno spostamento di periodo, uno spostamento di linguaggio compositivo, o semplicemente un cambio di mood, appunto. Diciamo che è un'operazione che può trasportare il brano in un'altra epoca, in un'altra area geografica o in un'altra area, un altro stile compositivo o addirittura in un altro pianeta, se vogliamo.
Per noi speaker radiofonici c'era molti anni fa, è nato credo dalle mani della Shure o della Sennheiser, uno strumento che si chiamava DBX, che fondamentalmente compattava la voce. E quindi quasi tutti riuscivano ad avere una voce, diciamo, radiofonicamente gradevole o radiofonabile. Oggi oramai da qualche tempo, sono nati strumenti anche per il canto che in un qualche modo rendono intonati anche i campanacci. Cosa ne pensi?
Io sono sempre dell'idea che un cantante che possa dirsi tale debba avere la più grande consapevolezza possibile del proprio strumento, la maggiore consapevolezza possibile del suo strumento, perché il percorso di crescita di un artista sia raggiungere la maggiore consapevolezza possibile delle possibilità del proprio strumento. Quindi più si ricorre a strumenti di correzione, meno ovviamente si può fare affidamento sulle proprie gambe, sulle proprie basi, insomma, metodologiche di emissione. Poi ovviamente non sempre, voglio spezzare una lancia in favore degli artisti, non sempre è responsabilità dell'artista ricorrere a strumenti di correzione, non è sempre l'artista che ha, come dire, la coscienza sporca su questa cosa, diciamolo.
Vabbè, immagino l'etichetta avrà sicuramente una buona parte di responsabilità in tutto questo, però diciamo che lavorare con un autotuning, più o meno siamo tutti patentati, ecco, poi quando arrivi all'evento live, passami questo parallelismo, alla sagra di paese dove ti hanno invitato perché sei originario di quel posticino, ti fanno cantare la tua canzone top hit e risulta una roba che nessuno vorrebbe avere sentito nella propria vita, lì cadono, no? Cadono tutti gli, come dire, gli artifici,
i castelli di carta,
gli altarini.
Poi, sì, va bene, però poi in ogni mestiere ci sono varie fasce, come dire, di competenza, no? Per cui anche fra i cantanti ci sono i grandissimi che canterebbero qualsiasi cosa anche a cappella e quelli che invece non sono in grado di reggere il palcoscenico neanche supportati dalle più grandi e costosissime tecnologie. Diciamo che la verità sta nel mezzo, insomma, bisogna avere un po' di una solida base metodologica e sapere usare le tecnologie che la scienza, insomma, l'elettronica
certo,
ci mette a disposizione, saperle usare con intelligenza e non con spavalderia, ecco.
Caro Angelo Galeano, nel vostro mondo, nel tuo mondo, l'autotuning non funziona.
No, assolutamente. Nel teatro musicale proprio non c'è spazio. Non c'è spazio per nessun tipo di correzione, anzi gli attori di teatro musicale devono essere i più performanti possibile in ogni situazione, devono essere in grado di fare 8 spettacoli a settimana, di reggere qualsiasi stress vocale, di avere 3 ottave di estensione, sempre, insomma, di poter reggere gli spettacoli, 2 ore di spettacolo, ballando, cantando, parlando di musical, ma anche parlando di opera, insomma, ci sono parti molto impegnative, non è possibile pensare, sì, può essere la nota calante, 1, 2, ma basta, insomma, non c'è spazio assolutamente per la correzione, anzi, men che meno nell'opera, dove assolutamente non c'è neanche spazio per l'amplificazione, penso un po', quindi.
Certo, assolutamente. Senti, ho le ultime 2 domande. La prima raffica è la seguente: cosa suggeriamo a chi, giovane, immagino, perché ormai quando uno ha una certa età, come è 60 anni, non è che può andare a fare il cantante, che percorso può fare un giovane per intraprendere una carriera analoga alla tua o comunque nel mondo della musica? Cosa suggerisci?
Io quello che consiglio, intanto mi permetto di sottolineare che nel nostro testo ci siamo permessi di scrivere 10 consigli per il giovane studente di canto, che secondo me non sono da sottovalutare, perché sono scritti col cuore, veramente, come se fossimo degli zii o dei papà, delle mamme che vogliono dare dei consigli ai giovani, veramente più quelli che intraprendono lo studio da piccoli. Ma il mio consiglio più accorato è quello di utilizzare il proprio corpo come metro di valutazione. Se sentiamo che una cosa non, è come un vestito, io quando vado a comprare un vestito e sento che ho delle scarpe, sento che non mi stanno, non le compro. Allora, se sento di fare qualcosa mentre sto studiando, faccio vocalizzi, studio con un preparatore, un insegnante, se sento di fare qualcosa che mi fa male, che mi stanca o che mi crea ansia, c'è qualcosa che non va nella metodologia che sto usando, e di cambiare approccio, provare a cambiare, perché le metodologie degli approcci, le metodologie per il canto sono tante, e se ne possono provare più di una, e ci sarà sicuramente quella che mi farà sentire a mio agio e che il mio corpo percepirà come valida per me, e mi farà ottenere tanti risultati e una voce performante. Se invece sento su di me che la mia voce non ottiene risultati, resta sempre costretta in un piccolo range senza mai ottenere risultati apprezzabili in poco tempo, evidentemente c'è qualcosa che non va in quello che faccio e devo usare però la mia propriocezione, il mio corpo come metodo di valutazione. Non devo sottovalutarmi in questo.
Grazie per questa ampia esamina della questione che già in parte aveva anticipato Valentina nella prima parte dell'intervista di questa mattina. Grazie perché da professionista quale sei hai incluso altri colori in tutto questo ragionamento e hai reso molto più chiaro il percorso. Facendo atterrare un messaggio assolutamente, assolutamente praticabile.
Grazie a voi perché avete fatto delle domande veramente, veramente preziose.
Grazie a te per il tempo che ci hai dedicato, grazie per la musica che fai, grazie per l'impegno che hai messo in questo testo che, come dicevamo con Valentina, 900 pagine, racchiude un percorso veramente ampio su quello che è il mondo della voce, senza entrare nel merito di quanti capitoli in quanti capitoli abbiate suddiviso questa opera. Sicuramente l'intervento di tre professionisti come voi, cioè di Franco Fussi, ripeto i nomi, Angelo Galeano e Valentina Cavazzuti, tutti e tre operatori, diciamo, tecnici e specialistici nell'ambito della voce, ovviamente questo contributo è straordinario. Angelo, è stato un vero onore, un piacere averti qui, spero di poterti vedere di persona qui a Sassuolo Capitale non appena ti capitasse.
Verranno presto.
Benissimo, vediamo magari nelle pause estive, insomma mi piacerebbe davvero tanto poterti avere qui con noi alla radio insieme a Valentina e magari a Franco per celebrare insieme questo successo, perché questi sono testi tecnici un po' particolari, però sicuramente vedrai un grande esito. Grazie Valentina Cavazzuti per averci portato questo averci portato in questo mondo che è il nostro mondo, perché ci giochiamo con i dischi, disc jockeys,
e poi parliamo. Noi, ma non sapevamo tutte queste cose.
Ci avete insieme ai tuoi colleghi il dottor Franco Fussi e il controtenore Angelo Galeano. È sempre un problema appellare un artista, no?
È come hai ragione,
un po'. Io ricordo di aver intervistato Ombretta Colli al teatro, che era molti anni fa, era un ragazzino, con quel registratore della Sony nero che ce l'ha nel nostro magazzinetto, vedi, è ancora qui presente, con Giorgio Garber. Erano insieme e allora entro nel camerino, ovviamente avevamo una procedura di approccio, no? C'erano una serie di giornalisti, tra cui anche Linea Radio, che era ovviamente uno degli sponsor della serata, e dico, signora Colli, come... No, dice, no, non mi devi definire signora. No,
okay.
Va bene, allora salta
quindi
su.
Come ti chiamo?
Dice, salta su suo marito e dice, no, ma noi nello spettacolo non ci chiamiamo.
Ah, ok.
Basta, abbiamo un nome di battesimo e utilizziamo quello. Poi. E allora da lì Giorgio e Ombretta.
Però non è mica male, sai, questa cosa.
No, poi peraltro, nella mia ragionata che facevamo assieme, perché alla fine l'intervista diventò a tre, perché naturalmente anche Gaber si interpose più volte, dissi, ma cosa ne pensate di essere stati chiamati ed ospitati in questo prestigiosissimo teatro? Si sono guardati negli occhi tutti e due, come per dire, vabbè dai, diamogli la soddisfazione di tornare a casa contento, no, per noi è un onore, un prestigio, il fatto di essere qua.
Che il Teatro Carani è anche bello.
Non sapevano probabilmente nemmeno dove fossero esattamente.
Esatto.
Venivano da Milano e andavano a Roma. Comunque questa è una piccola divagazione sul tema. Valentina Cavazzuti, artista, vocal coach, bellissima donna peraltro, grande presenza scenica.
Troppo.
No, perché vi siete presentate entrambe in lungo, dico le tre che eravate, in lungo, entrambe sono due, tre, come si dice? Cioè.
Un trio.
Sai quella chitarrina? Il trio.
Però effettivamente.
No. Loro non erano un trio, loro erano tre artiste.
Vabbè, anche il due sembra
presentate da un collega, peraltro molto bravo, e sono arrivati sul palco e hanno letteralmente spaccato.
Grazie,
nulla da fare. Molto ben amplificate, peraltro, perché la fortuna del Teatro Carani.
È vero, è stato veramente fantastico. Poi con un pubblico speciale.
Vabbè, eravamo.
No, però.
Era era tutto pieno, quindi
era pieno, ma siete stati molto
molto calorosi,
c'è arrivato proprio tutto il calore.
No, sai, perché si capì, voglio dire, a parte il fatto di avere il Teatro Caragno, credo che abbia un problema di base, la pendenza del palco, che è leggermente troppo a sfavore del pubblico, nel senso che l'artista lavora coi piedi non perfettamente perpendicolare al terreno, ma deve in qualche modo
deve reggersi.
Ma sembra una sciocchezza, però sai, dove devi lavorare con i muscoli dello stomaco, che è appunto diaframma, sterno e quant'altro, devi avere i piedi fissi, fermi, o sei seduto come noi questa mattina, oppure devi avere
ben ancorato, si dice.
Correggimi se sbaglio.
Sì, sì.
E quindi se fai caso a Teatro Caragno, molte volte gli artisti che vengono soprattutto da fuori cantano di fianco, perché riescono ad avere un equilibrio migliore rispetto
alla parte centrale del palco.
Guarda che tecnicismo ti sono andato a...
Madonna.
Non avevo mai notata questa cosa.
No, poi è abbastanza accentuato anche, proprio l'hanno mantenuto così.
Però, esatto, nonostante sia stato comunque completamente ristrutturato, è rimasto così
è rimasto
il palco.
Abbiamo fatto di recente una presentazione, il concerto di Allen Doyer, io ho presentato e ho tornato a trovare il palco in quella stessa condizione in tempo, e anzi sembrava che fosse addirittura peggiorato. Valentina, vogliamo aggiungere ancora qualcosa rispetto a ciò che abbiamo detto del vostro libro? Abbiamo parlato del libro senza citarlo.
Allora, diciamo che possiamo dire che è un testo che contiene tutti i fondamentali che è necessario conoscere in chiave performativa, didattica e riabilitativa, che ruotano chiaramente a 360 gradi attorno, no? Al cantante, alla voce artistica, e quindi il nostro obiettivo è che diventi un punto di riferimento per chiunque si occupi di voce artistica e possa essere una base, no? Per partire, per quelle che poi sono le personali scelte del riabilitatore, del didatta, del cantante. C'è dentro anche tanto cuore, c'è dentro tutta la grande sapienza e passione di Franco Fussi, e l'hai visto l'entusiasmo di Angelo, la sua grande competenza, e io ci ho messo tutto quello che è stato il mio percorso, perché sono passata anch'io da cantante in mezzo a tutto questo, no? Ho avuto problemi alla voce da giovanissima e Franco mi ha salvata, tra virgolette, in questo senso. O ci sono stati alti e bassi, momenti in cui avrei voluto qualcuno che mi aiutasse ad avere la consapevolezza, la competenza per gestirmi ancora meglio, e quindi è quello che cerco, spero nel mio piccolo, di poter fare io per chi si rivolge a me, no? Adesso potergli dare gli strumenti per esprimersi al meglio, perché poi alla fine sai che tanti dicono, no? Che imparare la tecnica, imparare a avere troppa consapevolezza, toglie un po' la spontaneità,
sì,
no?
Certo.
Però io te la giro così, più tu però sai, insomma, hai possibilità, più sei libero in realtà. Quindi, e poi soprattutto hai la possibilità di preservare il tuo strumento e quello che vuoi fare, che è comunicare, alla fine, perché è quello, e di poter arrivare a 70 anni che ancora...
performante.
Lo puoi performare. Ed è una cosa che anche tanti grandi artisti non sempre riescono a fare, a mantenere.
Ho intervistato Franco Califano poco prima, era passato di qua, poco prima che smettesse fondamentalmente di cantare. Io avevo questa voce che tutti noi speaker, voglio dire, ammirava anche perché.
Certo.
E allora lui diceva, sai come ho fatto questa? Magnà, fumà e beve.
Perfetto.
Perché... Però,
tutto quello che non si dovrebbe fare,
si dovrebbe fare,
se tu metti la voce, che ne so, dammi un nome di un cantante qualsiasi sulla impostazione canora di Califano, è un'altra roba.
Cioè, è vero.
Lui aveva questa ruvidità che faceva sì che il suo brano, tra l'altro, Franco Califano è stato uno dei, voglio dire, degli artisti che ha scritto i pezzi forse più belli della nostra discografia contemporanea. E aveva questa timbrica voluta, cioè se l'era proprio costruita col tempo,
certo.
Notti in bianco e quant'altro. Lui dormiva di giorno, l'ho sempre... Sì, lui dormiva fondamentalmente solo di giorno.
Ma sai, poi in realtà il canto può essere più o meno tecnico in base a quello che vuoi andare a fare,
certo,
no?
Chiaro.
Però la consapevolezza per proteggere in qualche modo il proprio strumento è importante, anche perché adesso sai, lo vedi anche tu, i tempi di lavoro, i tour, le interviste, i concerti, adesso parlo di professionisti a qualsiasi livello, però è talmente tutto così... Così, no, di corsa, e non c'è tante volte neanche il tempo di riprendersi, di gestire, e quindi diventa, è lì che è veramente importante. E quindi ecco perché Vocologia Artistica, la consapevolezza nel canto. Speriamo, è partito molto bene su Amazon, insomma su tante realtà online sta andando molto bene, e speriamo che col tempo insomma possa essere apprezzato e conosciuto. Noi ce l'abbiamo messa tutta, diciamo così.
Noi acquisteremo, come sempre facciamo, la nostra copia per la biblioteca della radio, e lo facciamo rigorosamente online o in, o in libreria, se a Sassuolo.
Assolutamente in libreria, cioè disponibile nelle librerie. E in
dove la troviamo? In incontri ovunque, qui a Sassuolo?
Sì, sì, guarda, credo proprio ovunque, sì.
L'editore è locale?
L'editore è Volonté Eco, ecco, vorrei fare un ringraziamento a loro perché è il secondo libro che facciamo con Volonté Eco, che è un editore straordinario per tutto quello che riguarda la musica, sia strumentale che il canto, e ci siamo trovati veramente benissimo, una professionalità e una passione incredibili, quindi è stato un onore poter...
Bellissimo. Senti, mi permetti, spero che non disturbi nessuno questa cosa, di dedicare questa trasmissione a un cantante che purtroppo è morto lo scorso anno, che si chiama Pino Giardina.
Certo,
te lo ricordi?
Lo conosco, certo.
Bene,
Pino.
Ecco, Pino purtroppo non c'è più. Pino, guarda, è stato secondo me veramente un grande artista.
Straordinario.
Non ha avuto la fortuna che probabilmente avrebbe meritato, la sua tenacia, la sua capacità e soprattutto la sua umiltà, perché era veramente una persona molto molto umile e squisita. Pino, un bacio ovunque tu sia, sei sempre nei ricordi di chi come me ha apprezzato, e come Valentina ha apprezzato, la tua arte, la tua musica. Quindi vorrei dedicare a lui questa
voce straordinaria, davvero,
questa nostra trasmissione. Grazie Valentina Cavazzuti, Vocologia Artistica. Non te ne vai però senza avere soddisfatto le questioni tecniche. Poi Biccio Gherardi,
sì,
il nostro
ci
direttore,
assolutamente,
mi sgriderà, ma
direttore,
non mi interessa, perché manca la domandina di Miki.
La domanda fatitica di cosa mangi, cosa mangi per essere così super in forma. No, in realtà appunto io mi occupo solitamente di cibo, e quindi vorremmo chiederti a questo punto: qual è la tua ricetta preferita che ami cucinare, o se non cucini, che ami mangiare semplicemente, te la fai cucinare?
O comprare alla rosticceria.
Oddio, sai che adesso ti dico la verità, io sono patita di dolci, quindi...
Ecco, bene.
Dolce.
Quello di cui non posso fare a meno, quindi per me il tiramisù, il mascarpone proprio tradizionale.
Queste cose cremose.
Queste robe non resisto, non c'è niente da fare.
Fantastico.
Picchiatemi, per favore, mi fate meno male.
Anche okay. Ti piace,
male.
Ti
dall'alto
piace.
Dei miei 120 kg mi
Noi
fate meno male.
Noi apprezziamo il tiramisù.
Bene. La Radio Non Un Frigo questa mattina ha avuto il piacere e l'onore di ospitare Valentina Cavazzuti, una grande artista sassolese che spero di poter vedere molto presto su un palco, dico internazionale, ma nazionale già mi sarebbe sufficiente.
Ma grazie, sei
perché Sassuolo ha un sacco di artisti, ma tantissimi.
Ma davvero?
Siete molto, molto,
sì, siete
molti,
in tanti.
Siete concentrati
città
in Sonus.
Musica. Città della musica.
Ci stiamo lavorando con Moreno da tanto tempo, e con i Borghis stiamo lavorando da tanto tempo a questo progetto, ma fatica a uscire, anche perché la politica non ha la stessa velocità che ha l'arte, ahimè, e questo purtroppo è un vizio che hanno.
Però non noi solo. Ci siamo, dai.
Noi ci siamo, noi pure, quindi avanti tutta. Miki, un bacio, grazie.
Grazie
bellissimo
a voi.
Questa ospitata. Grazie ancora al dottor Franco Fussi, al controtenore Angelo Galeano, a voi soprattutto amici ascoltatori, a Roberta Ferocino che ha curato la parte tecnica magistralmente. Noi ci sentiamo in replica, cara Miki,
domenica mattina alle 10:30.
Se ci svegliamo, altrimenti vi concediamo di ascoltare
il podcast
quando vorrete, nella tranquillità della vostra stanzetta. Grazie per l'ascolto, a prestissimo.